Naturalmente, prima di iniziare il mio sermone di oggi, il mio splitting sermone di oggi, prima non ho salutato tutti coloro i quali sono collegati. Vi saluto, ciao a tutti e spero che siate tutti ben collegati, sia in Italia ed anche dall'estero. Buon sabato a tutti quanti voi e buon ascolto. Le nostre sofferenze attuali non sono nulla. Se vogliamo considerare, fra virgolette, a paragone del nostro radioso futuro che ci attende nel regno di Dio. Perché proprio alla festa dei tabernacoli è quello a cui noi andiamo più di ogni cosa, che il regno di Dio venga ristabilito secondo la sua volontà il prima possibile, perché vediamo cosa succede nel mondo. Succede anche questo, che i pastori rischiano di essere arrestati e ce ne sono anche che vengono ammazzati in queste aree geografiche. Perché io ho conosciuto dei pastori, che forse l'ho detto qualche volta, questa storia l'ho raccontata, che ci sono molti pastori che in Africa, la mattina quando escono da casa, mi ricordo ero con Carmelo a Cincinnati, ci dicevano: noi sappiamo che usciamo, ma non sappiamo se la sera ritorniamo. E salutavano la loro famiglia come se era l'ultima volta che la vedeva. Quindi operiamo in aree veramente molto complicate, molto, molto pericolose. Quindi questa è un'altra delle tante problematiche che si aggiungono già quelle che avevamo. Naturalmente l'opera di Dio va avanti così, fra mille sofferenze. Quindi preghiamo che questa possa andare per il meglio. Quindi naturalmente, ritornando al discorso del regno di Dio, perché dopo essere ritornati dalla festa dei tabernacoli, che naturalmente è ricca di significato profetico, nell'adempimento del piano di Dio. Giobbe, quando fu colpito da infermità, non si rendeva conto del perché Dio glielo aveva permesso. E a volte nemmeno noi, come Giobbe, ci rendiamo conto del perché succedono o ci succedono certe cose. E magari tante volte anche noi diciamo: ma perché Dio permette che questo succede? Ma sappiamo, ormai dopo tanti anni che siamo nella Chiesa, che l'uomo nasce per soffrire, è nato per soffrire, come dice Giobbe al capitolo 5, nel versetto 7. Giobbe, capitolo 5, versetto 7, dice: l'uomo nasce per soffrire, come la favilla, cioè come la scintilla che si sprigiona dal fuoco, come la favilla per volare in alto, perché le scintille, le faville che si sprigionano dal fuoco sono così leggere che il vento le sospinge in alto e tante volte provocando anche altri incendi. Quindi, naturalmente, Giobbe era sempre stato giusto, un uomo onesto, un uomo retto, un servitore di tutti. Serviva tutti quanti, tutti coloro i quali gli si presentavano davanti. Era sempre pronto a tendere la mano e ad aiutare. Era un fedele servitore di Dio. Ma qui, in questo versetto, vediamo che Giobbe si accosta molto all'atteggiamento di quel famoso fariseo della parabola che venne raccontata da Gesù Cristo. Cioè il fariseo che ringrazia Dio di non essere un peccatore, perché fa tutto quello che Dio gli comanda. Ma è così? È così veramente la storia del fariseo? Noi la conosciamo bene, l'abbiamo studiata tante volte, ma sicuramente per gli insegnamenti che può dare a noi, cioè leggerla non è mai troppo. perché di volta in volta che si legge si trovano sempre delle nuove sfaccettature. Quindi per favore andiamo in Luca al capitolo 18, nei versetti da 9 a 12. Luca capitolo 18, versetti da 9 a 12. Dice, e disse ancora questa parabola per certuni, non per tutti, per alcuni. Gesù Cristo disse questa parabola per certuni che presumevano in se stessi di essere giusti e disprezzavano gli altri. Quanti di noi a volte ci sentiamo, ci crediamo, riteniamo di essere più giusti degli altri, disprezzando anche gli altri? Due uomini, continua qui la parabola, salivano al tempio per pregare, per andare a pregare, uno fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, dentro di sé pregava così: Oh Dio, ti ringrazio che io non sono come gli altri uomini. Si autoesaltava, si autogiustificava, si autobeatificava. Si autosantificava, io sono il migliore di tutti, diceva, ma era così? Sicuramente no. Così come anche noi, tante volte, quando ci auto. Scusate, quando ci auto-beatifichiamo, non mi veniva, quando ci auto-beatifichiamo. Verifichiamo se in realtà stiamo commettendo con noi stessi un qualcosa di sbagliato. Perché poi prosegue, diceva, oh Dio, ti ringrazio che io non sono come gli altri uomini, rapaci, ingiusti, adulteri, e neppure come quel pubblicano, quello lì, quel povero disgraziato, quel miserabile. Perché lui riteneva di essere l'eccelso, no? Io digiuno 2 volte alla settimana e pago la decima su tutto quello che posseggo. Ma sappiamo che non è così, come diceva il pubblicano. Lo sappiamo che non è così, che noi ci dobbiamo comportare o dobbiamo agire. Anche Giobbe iniziò proprio su questa linea. Anche lui commise questo errore, non vedendo altro che la sua giustizia. Lui si vedeva al di sopra di tutti, migliore di tutti, si vedeva eccezionale in tutto. Anche noi prima eravamo così, anch'io prima ero così, mi sentivo non so che, ma non ero niente e non ero nessuno e non lo sono nemmeno ora. Anche ora non sono nessuno. Quindi, come nel primo atteggiamento di Giobbe, è lo stesso di tutta l'umanità, perché tutti quanti ci sentiamo orgogliosi, vanitosi, gloriosi. Perché? Perché ognuno di noi vuole sempre seguire la propria via, la propria via, e riteniamo sempre che la nostra via è sempre la migliore, è sempre la più giusta. È sempre la più retta, ma non è così. Non è così. No, assolutamente. Perché anche noi prima eravamo sulla via del peccato. Però eravamo sulla via del peccato, ma non volevamo pagare le conseguenze. Perché tutto ciò che facevamo di peccaminoso ci andava bene. Anzi, tante volte magari più peccavamo e più ci sentivamo appagati. Per alcune cose, quando facevamo delle trasgressioni, cioè, ci sentivamo proprio non so che. Io nella mia gioventù, e penso che un po' tutti quanti noi abbiamo vissuto questa esperienza, che peccavamo mezzi e ci sentivamo non so che. Non so, io ero così, non so voi, ma sicuramente abbiamo avuto questo tipo di esperienza. Quindi l'uomo peccando Oggi sappiamo che ne pagheremo le conseguenze. Ci saranno le conseguenze da pagare nei nostri peccati di oggi. E naturalmente a quel tempo mi ricordo che io peccavo e continuavo a peccare sempre di più. Lo facevo lo stesso. Tanto che mi può succedere? Che mi può fare? Io non credevo nemmeno, cioè nonostante che i miei studi erano stati fatti dalle scuole cattoliche, non credevo assolutamente nulla, perché insegnavano così poco e solo quello che conveniva a loro, solo quello che volevano loro, perché in realtà non ci mettevano mai sulla strada giusta. Ci dicevano di pregare a Maria, pregare alla Madonna, i santi, insomma. E quindi nulla di concreto ci hanno mai insegnato. Solamente quando ho conosciuto la Chiesa ho capito veramente quanti sbagli e quanti errori avevo commesso nella mia vita. E naturalmente questo era tutto a mio discapito e oggi mi pento amaramente. Non ho fatto nulla di grave o di serio, ma un po' tutti prima eravamo dei peccatori, coscientemente, perché anche se era sbagliato, tante cose le continuavamo a fare. Naturalmente perché? Perché a quel tempo noi vivevamo solo ed esclusivamente per cercare la nostra felicità, il nostro appagamento personale. E mai per cercare la via di Dio, seguirla ed essere e fare la volontà di Dio. Oggi questo lo facciamo e lo facciamo anche bene. E di questo ce ne dobbiamo vantare. Non vantare nel senso cattivo, ma nel senso buono, perché Dio ci ha aperto la mente a questa grande comprensione. Perché oggi capiamo quando sbagliamo. E ce ne pentiamo. Quindi anche Caino uccise il fratello per ricercare la sua felicità. Caino uccise suo, ha cercato la sua di felicità perché si è levato davanti uno che gli dava fastidio, uno che era più amato di lui e lo ha ucciso. Si arriva anche a uccidere perché lo offuscava. Era più una stella luminosa nelle mani di Dio, invece che lui. Quindi l'umanità ha proprio sempre cercato la sua felicità peccando, nel peccato. E naturalmente per evitare le conseguenze del peccato, religiosamente parlando, si è creato delle nuove invenzioni, che in realtà non sono scritte in nessuna delle pagine di questo libro. Tutte le scuse sono buone, tutte le scuse sono valide per giustificare il proprio peccato. Perché se uno ruba, dice che io ho rubato perché avevo bisogno, ma non è vero. Perché tu anche nel bisogno puoi vivere senza andare a rubare. Ci sono mille modi per poter superare questo bisogno. Ci sono tanti che magari tradiscono la moglie perché sentono la necessità di appagare e si danno tutte le scuse possibili e immaginabili, magari addossando tutte le colpe alla moglie, che magari poverina non ne ha nemmeno una di colpe, oppure la moglie al marito, viceversa. Naturalmente tutto questo succede quando per giustificare i nostri errori accambiamo delle scuse che non ci sono. Perché oggi sappiamo, avendo la conoscenza di Dio, non abbiamo più scampo. Non possiamo dire, ah, io ho rubato perché avevo bisogno. Non possiamo dire, io ho bestemmiato perché mi è scappata. Non possiamo dire, io ho detto una bugia perché pensavo che non facesse niente. Eh no. Non lo possiamo più dire perché conosciamo cosa portiamo sulle spalle, sappiamo cosa portiamo sulle spalle. Quindi noi oggi proprio Ad ogni piccolo errore subito lo correggiamo. Sicuro. Se non lo facciamo, dobbiamo imparare a farlo. Quindi noi come veri cristiani dobbiamo proprio guardare e vivere nel prevenire, piuttosto che prima fare e dopo correre ai ripari. Dobbiamo prevenire prima, nel senso dell'essere riflessivi quando apriamo bocca, in tutto ciò dei comportamenti. Cioè non è che se io vedo, che so, 1.000 lire, faccio un esempio, in casa dico, beh, sono qui abbandonati, me li metto in tasca. Oppure se vedo, cioè, assolutamente, non va fatto. Così come altre cose ancora. Così come andare ad insultare una ragazza, la moglie di un amico, di un collega, oppure un collega di lavoro, bestemmiare, dire falsa testimonianza. Tutto questo naturalmente è racchiuso nei comandamenti. Eppure oggi noi abbiamo questa consapevolezza. Ma andiamo un po', giriamoci dall'altro lato. Giriamo le nostre spalle al mondo. Noi vediamo che questa prevenzione oggi nel mondo non c'è e non viene più nemmeno messa e presa in considerazione perché non si smette di ammazzare. E chi è che ammazza? Chi è che ammazza oggi? Sono i potenti del mondo. I capi di Stato a livello mondiale, gente osannata che magari vengono applauditi da migliaia e migliaia di persone. Sono loro che ancora continuano ad ammazzare, ma dovranno rendere conto a Dio per quello che fanno. E vengono anche aiutati da altri che mandano armi, o missili, o bombe, o fucili, o uomini, per andare ad ammazzare altre anime innocenti. Non è così che viviamo la vita. Non si vive così oggi, di gente osannata a livello mondiale che fa uccidere persone innocenti, bambini innocenti. Dove ce l'hanno questi Dio? Dove ce l'hanno? Sotto i piedi. Ma dovranno renderne conto. Anche per un capello. E proprio ritengono di essere anche delle menti eccelse fra le altre cose. Ripeto, io non sono né da un lato né dall'altro, né pro né contro, è solo quello che la legge di Dio mi dice di dire. Non sono partigiano con nessuno. Queste menti eccelse che uccidono per nulla, rubare, peccare sessualmente, anzi, il contrario di tutto questo. Oggi c'è la deregulation più assoluta, più totale a livello mondiale. Perché oggi proprio, poi come diceva anche Enzo, ha accennato prima, c'è la deregulation più totale, continua a portare sempre più sofferenza. Sofferenza su sofferenza, morte su morte. Questo è il tema del mio sermone di oggi. Per cui il nostro pianeta, la nostra Terra, continua a vivere nella sventura. E questo lo vediamo tutti i giorni attraverso i telegiornali. Quindi un vero cristiano deve sottrarsi alla sofferenza o deve cercarla? E questa è una domanda importante che ci dobbiamo porre. Noi dobbiamo primariamente guardare all'insegnamento che ci viene dato da Cristo. Nella Bibbia vediamo che Cristo imparò la sofferenza dalle cose che dovette subire. La imparò in una certa misura. Lui si sacrificò oltre ogni possibile e immaginabile sofferenza umana. Perché io sono sicuro che nessuno di noi, nonostante tutta la buona volontà che ci possiamo mettere, possiamo mai immaginare la sofferenza di Gesù Cristo. Io quando ho visto il film come si intitola quel film, La Passione di Cristo con Mel Gibson. Quel film per poterlo vedere l'ho dovuto vedere in 4-5 volte perché c'erano dei momenti in cui dovevo spegnere, non riuscivo più ad andare avanti. Non ci riuscivo, con mia moglie spegnevamo e lasciavamo tutto. Poi dopo di me ricominciavamo a vedere un altro. Poi, insomma, in 5 volte forse siamo riusciti a vederlo. Ma mai e poi mai, cioè, io sono riuscito o riuscirò mai a potermi immedesimare veramente nella sofferenza di Gesù Cristo. Non si può, umanamente è impossibile. Eppure, secondo gli uomini, Cristo morì e patì per tutti quanti noi, per i nostri peccati. E per molti invece è stato uno sventurato. C'è un povero Cristo, come viene tante volte etichettato ed apostrofato. E naturalmente quella sventura di cui parlano la gente, di questo povero sventurato, c'è qualcosa che in quella sventura di cui loro parlano attanaglia tutti quanti noi. Tutti quanti noi che oggi siamo schiavi. Siamo schiavi del sistema globale. Ma per noi cristiani non ci deve essere sventura senza Dio. Cioè, ricordiamoci sempre, anche nelle nostre sventure, quando qualcosa ci succede, ci capita, ricordiamoci che dietro di noi c'è sempre Dio per ogni cosa e ci sostiene e ci fortifica. E sicuramente ne abbiamo viste anche noi. E Dio ce l'abbiamo avuto sempre vicino. Ecco perché concepire e percepire la presenza di Dio in noi è importante. Per cui magari tante volte se noi ci trascuriamo dal sentire questa grande forza di Dio vicino a noi, ci porta alla morte. Non alla morte fisica, ci porta alla morte spirituale. Perché quando avviene questo, si cessa di sentirsi amati da Dio. Ma Dio ci ama sempre, in ogni momento. Siamo noi che mentalmente ci siamo allontanati o ci stiamo allontanando. Quindi Giobbe, quando era nella sua sventura, rimproverò Dio. Giobbe rimproverò Dio dicendo, tu ridi della sofferenza dell'innocente. Ma Dio non può ridere della sofferenza di un innocente, perché Dio ha dato se stesso, ha dato il suo figliuolo unico. Chi meglio di lui poteva capire e apprezzare la sofferenza dell'innocente? Ma innocente per davvero, non innocente a parole, come tutti quanti noi magari ci sentiamo innocenti, ma tanto innocenti. Tante volte magari non ne siamo, non lo siamo. E Dio cosa gli risponde a Giobbe quando gli disse, vieni da me, vieni e discutiamone, parliamone. Dio invita Giobbe a discutere. Anche Giovanni Battista, c'è stato un momento in cui lui, che proprio per eccellenza era cugino di Gesù Cristo, lo aveva anche battezzato. Lo aveva visto quando lo battezzò discendere le colombe sotto forma di Spirito Santo. E lui, quando era in prigione, nella sua sventura, mandò i suoi discepoli a chiedere se Cristo fosse veramente il Messia. Anche lui ha dubitato, Giovanni. Quindi Cristo in realtà è venuto come uomo a servire l'umanità, a servire voi e me, a servire noi, è venuto per noi. Eppure La notte prima di morire, vi ricordate quando Gesù Cristo dice al Padre e gli chiede, se è possibile, allontana da me questo calice. Ma non fu così. Quel calice non venne allontanato. Quel calice venne bevuto. Perché naturalmente lui era stato mandato dal Padre proprio per salvare l'uomo, per salvare noi, per salvare l'umanità. E senza il suo grande sacrificio, senza quel calice, senza arrivare fino a quel punto estremo che ha fatto per tutti quanti noi, per aversi addossato i nostri peccati. Chissà dove saremmo noi in questo momento. Chi lo sa? Ed è stato proprio in quel momento che lui si è dovuto sentire molto lontano da Dio. Chi lo sa? Non siamo stati nella sua mente, ma sicuramente il suo dolore, il suo martirio è stato grande. Quando si è nella sventura ci si sente abbandonati da tutti. Da tutti, anche da Dio, per alcuni anche da Dio. Quando l'uomo è nella sventura perde gli amici, perde anche i parenti, i familiari. E questo è qualcosa di veramente dolorosa da capire. Però noi dobbiamo comprendere che Cristo non solo ha sofferto per noi, ma è anche caduto nella sventura per noi. Cristo nell'accollarsi i nostri peccati è stato allontanato da Dio, non si è allontanato, è stato allontanato, perché il peccato allontana da Dio, ci allontana da Dio quando noi pecchiamo. E Gesù fu costretto ad allontanarsi dal Padre. E nessuno lo ha mai fatto. Lui per un momento, quando voleva evitare di bere quel calice, c'è stato un momento, ma Dio lo ha subito afferrato fra le sue braccia. Come fa con noi? Dio chissà quante volte ci ha presi, magari fosse per i capelli, ci ha preso per una mano, per un piede e ha detto no. Tu rimani qui con me. Quindi Dio oggi ci chiede di andare da Lui in ginocchio, di andare in ginocchio davanti a Cristo che si sacrificò sulla croce. Questo è qualcosa che solo Gesù Cristo poteva fare, perché nessun altro uomo o nessun altro uomo avrebbe potuto salire sulla croce ed essere crocifisso per i peccati dell'umanità. Nessun altro, solo lui. Ecco che la sofferenza di Cristo fu grande, fu grandissima. E quando noi siamo nella sventura, quando ci sentiamo totalmente isolati da tutti e da tutto, ricordiamoci di quando Gesù Cristo ha dovuto patire per noi. Ritorniamo nuovamente al Giobbe. Capitolo 42, versetti da 1 a 6. Giobbe, capitolo 42, versetti da 1 a 6. Dice qua il capoverso, Giobbe riconosce di non avere intendimento e si pente. Cioè, capisce il grave errore che aveva fatto. E nel versetto 1 dice, allora Giobbe rispose all'Eterno e disse, riconosco che puoi tutto e che nessun tuo disegno può essere impedito. Ciò che Dio decide, nessuno può impedire che si realizzi. Riconosco che puoi tutto e che nessun tuo disegno può essere impedito. Ricordiamoci questo. I progetti di Dio vanno avanti. Chi è colui che offusca il tuo consiglio senza intendimento, senza discernimento? Per questo ho detto cose che non comprendevo. Giobbe si pente di aver detto e fatto certe cose. Cose troppo alte per me, che non conoscevo. Ed era Giobbe. Figuriamoci noi quante volte ci siamo trovati nella condizione come Giobbe. Dice, beh, ascolta, e io parlerò. Io ti interrogherò e tu mi risponderai. Il mio orecchio avevo sentito parlare di te, ma ora il mio occhio ti vede. Perciò provo disgusto nei miei confronti e mi pento sulla polvere e sulla cenere. C'è il grande ravvedimento di Giobbe. Capisce di avere sbagliato profondamente. Fratelli, sicuramente questo sarà successo anche a noi. Io per primo alzo la mano. In conclusione di questo mio messaggio di oggi, di questo mio sermone, Giobbe, dopo aver provato la sua sventura, capisce che la sua giustizia era una giustizia umana. Ma il suo merito è stato quello di non cessare mai di sperare. Perché lui ha sempre sperato che Dio un giorno lo avrebbe tratto da tutte quelle sue sofferenze. Fratelli, se ci troviamo ovunque nel mondo, ovunque che mi sta ascoltando e mi sente, se ci troviamo in una situazione del genere, ricordiamoci che Dio non si dimentica di noi, anche quando siamo nella sofferenza. Non si dimentica. Quindi vediamo adesso un parallelo, anzi, quando siamo nella sofferenza, Dio ci è molto più vicino. Molto più vicino. Perché quando Dio ci vede nella sofferenza, ci vede come il suo figliolo Gesù Cristo. Perché anche noi siamo suoi figlioli. E così come è intervenuto per Gesù Cristo, Dio interviene per noi. Siamone più che certi. Andiamo in Luca, per favore, al capitolo 18, versetti 13 e 14. Luca, capitolo 18, versetti 13 e 14. Dice, ma il pubblicano, stando lontano, non ardiva neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo, oh Dio, sii placato verso di me, peccatore. E io vi dico che questi tornò a casa sua giustificato, piuttosto che quell'altro, il fariseo. Perché chiunque si alza sarà abbassato, ma chi si abbassa sarà innalzato. Questo pubblicano peccatore aveva persino timore di guardare in alto in cielo. Aveva timore di alzare gli occhi in cielo, perché lui comprende di essere polvere. Tutti siamo polvere. Siamo stati tratti dalla polvere. E dice a Dio, il pubblicano, io mi rimetto alla tua bontà. Questo dobbiamo dire anche noi, come il pubblicano. Signore, io mi rimetto nelle tue mani, nella tua bontà. E questa parabola Cristo dice che fu giustificato il pubblicano, il peccatore, perché con questo brano Gesù mostrò due atteggiamenti diversi. Come possono essere i due di Giobbe, l'inizio e la fine della sua storia. L'inizio e la fine della storia di Giobbe. Quindi comprendiamo anche noi siamo l'esempio da questo. Usiamo questo esempio. Accettiamo la nostra fase di sofferenze in questo momento presente della vita di ciascuno di noi. E sono sicuro che tutti noi, ovunque noi siamo, abbiamo avuto o avremo un momento di sofferenza. Nessuno ne è immune. Non illudiamoci. Nessuno ne è immune. Prima o poi succederà a tutti. Io mi auguro di no. Spero di no. Non è che siamo masochisti o autolesionisti. Però quando succede, ricordiamoci che tutti quanti noi più o meno un giorno attraverseremo delle sofferenze. Però prendiamo esempio di Cristo, di come Lui soffrì per noi e fu riabilitato e fu resuscitato dal Padre suo. Perché le sofferenze che noi oggi possiamo avere sono nulla in paragone alla gloria che ha da essere manifestata per tutti quanti noi. Ho concluso questo mio sermone di oggi. Poi vorrei chiedere, dopo che stacchiamo il collegamento, di rimanere un momentino seduti. Ho due cosette da dire. Grazie, buon sabato ancora e buon proseguimento a tutti quanti voi, ovunque voi siate.